Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Da quarto al Volturno, Noterelle di uno dei mille, di Giuseppe Cesare Abba.
19 maggio, passo di Renna. Non ho più dormito come stanotte da quando lasciai le panche della scuola. La testa sulla sacca, la sacca sovra una pietra, il corpo supino lungo il margine della via. Ma stamane che gioia! Alla punta del giorno la banda di non so che villaggio vicino venne a svegliarci suonando un'aria dei Vespri siciliani. Io balzai, corsi sulla rupe più alta, questa dove scrivo, e il mio sguardo si perdé nella conca d'oro. Palermo era laggiù, incerta tra la nebbia e il mare. Si vedevano le navi lungo la rada, tante come se vi si fossero date convegno tutte le marinerie d'Europa per vederci il giorno in cui piomberemo improvvisi sulla città. O cacciatori dell'Alpi benedetti! Tutti corrono ad una grande cisterna là in fondo e si lavano i panni e le persone, come una scena della Bibbia nelle valli della Giudea. Dimenticavo che ieri sera verso le 10, mentre ci eravamo appena accampati e accendevamo i fuochi, alcuni signori palermitani venuti traverso a chissà quanti pericoli capitarono quassù. Io li vidi quando si incontrarono col colonnello Carini. Egli che torna in patria con l'armi in pugno dopo 10 anni d'esilio, e quei signori amici suoi d'antico si abbracciarono d'affetto, dicendosi con gli occhi e coi singhiozzi un mondo di cose. Poi intesi da loro che in Palermo tutto è pronto, che appena saremo alle porte, la cittadinanza irromperà dalle case a sopraffare i 20.000 soldati che tengono la città. E narrarono ancora che la polizia vuol dare a credere al popolo che noi siamo saccheggiatori, l'ira di Dio, come si dice qui. Parlavano dei birri. I birri di Palermo devono essere una gran laidezza. A sentire quei signori, i birri si vantano che uno di questi giorni dovranno fare un eccidio di patriotti, e le trecce delle dame palermitane dicono di volerle a far cuscini per le loro mogli. Dei soldati si sa che portarono da Calatafimi un'impressione profonda. Ne sono ancora sbalorditi, ma si tengono compatti e fedeli al re. Di noi, del continente, di quel che fuori dell'isola si sa sulle operazioni nostre, sulla nostra vittoria, nulla. Prima di partirsi da noi, quei signori ci vollero baciare e ci diedero convegno a Palermo, nelle loro case. Benedini, dottore, tirò fuori il taccuino e alla luce del fuoco ne volle scrivere gli indirizzi. «Che fate?» esclamò uno di loro afferrandogli la mano. «Quelle cose lì si tengono a memoria. Previdenti siciliani ed esperti nelle cospirazioni. Nessuno di noi avrebbe pensato al pericolo in cui uno può essere esposto per un indirizzo trovato indosso ad un altro. Terremo a memoria quello di quei signori e li cercheremo, purché nel ritorno non siano caduti in mano dei regi». Il tenente colonnello Tocori cavalca su e giù per la strada esercitando un morello che non tocca la terra, tanto che è vispo. Giovanissimo per il suo grado, quest'ufficiale mi parve l'immagine viva dell'Ungheria, sorella nostra nella servitù. La sua faccia, d'un pallido scuro, è fina di lineamenti e illuminata da un par d'occhi fulminei e mesti. Egli era a quelle battaglie di 10 anni or sono, i cui nomi strani ponevano a me fanciullo uno sgomento indicibile in cuore. Vide i reggimenti italiani al servizio dell'Austria dare il colpo di grazia alla patria sua, ma l'amore di quella generosa nazione per noi sopravvisse. Tra poco saremo alla pioggia. Fortunato che potrà avere un cantuccio laggiù nel ministero della guerra, disse Giusti, un astigiano sempre gaio di umore, come gli corresse per sangue il vino dei suoi colli. Il ministero della guerra, poi, è una carrozza mezzo sconquassata, che ci viene dietro menando l'intendenza, le carte, il tesoro militare, a quel che intesi un 30.000 franchi. Ma in quella carrozza ve n'hanno due dei tesori: il cuore di Acerbi e l'intelletto di Ippolito Nievo. Nievo è un poeta veneto che a 28 anni ha scritto romanzi, ballate, tragedie. Sarà il poeta soldato della nostra impresa. Lo vidi rannicchiato in fondo alla carrozza, profilo tagliente, occhio soave. Gli sfolgora l'ingegno in fronte. Di persona deve essere prestante. Un bel soldato. Venti maggio, passo di Renna. Cadde acqua tutta la notte. Raccolti attorno a un gran fuoco ci riparavamo alla meglio, ascoltando i racconti dei siciliani su questo luogo di mala fama. Un ammazzatoio. Chi arriva ad uno degli imbocchi del passo di Renna, prima di avventurarvisi, si segni e pensi mesto a casa sua. La testa di un masnadiero potrebbe apparire tra qualcuna di queste rocce irte e tra le foglie dei fichi d'India balenare spianata una carabina. Sovente i malfattori fanno brigata, si piantano qui, e allora chi capita si raccomandi a Dio. Quelli sono giorni di grasso, loro non basta, vogliono il sangue. Odo dire che su di un certo monte di cui non mi riesce scrivere il nome, si adunano a migliaia i siciliani sotto il La Masa. Fosse vero, perché sino ad ora siamo pochi e ancora mancano i buoni che abbiamo perduti a Calatafimi. 21 maggio, sopra il villaggio di Pioppo. Grande allegrezza ieri sera verso il tramonto. Ci fecero levare il campo all'improvviso e si sussurrò che si andava a Palermo. Discendendo per la via che serpeggia con svolte strette, sin laggiù dove comincia la Conca d'Oro, femmo la più gaia camminata che sia mai stata. Doveva venire una notte così piena di avventure. A un tratto ci fermammo. Che c'è? Nulla. Si ha a dormire qui. Come si chiamano queste quattro casupole?
Pioppo.
E seguitando per questa via dove si va?
Prima a Monreale, poi a Palermo.
Tanto voleva restare al passo di Renna, mugolò Gaffini, che trova sempre a ridire su tutto. Ma entrò anche lui con la compagnia sotto quel gran portico dove fummo chiusi come una greggia. Ci coricammo e zitti. Prima dell'alba eravamo già su, con le armi in spalla. Un'alba così bella che uno avrebbe voluto disfarsi per andare confuso in quei colori di cielo, in quelle fragranze. Alla nostra sinistra, avanti, verso Monreale, sui colli di San Martino, si udiva una moschetteria fitta, crescere, avvicinarsi. Poi vedemmo il fumo, e i nostri combattere indietreggiando per i greppi. I borbonici usciti da Monreale li avevano assaliti e tentavano di girare la nostra sinistra, a spingerci per i monti al passo di Renna. Riuscendo, ci avrebbero schiacciati, che oggi si debba avere la peggio, dicevamo noi. Passarono alcune guide di galoppo tornando di verso Monreale.
Che c'è di brutto?
Nulla. Passò il generale con lo stato maggiore di mezzo trotto e la moschetteria lassù continuava. Quelli che si ritiravano pel monte, lenti, ostinati, erano i carabinieri genovesi, ma più in là, anche oltre il colle, dove essi facevano quella bella resistenza, si combatteva. Chi era là? Qualche nostra compagnia staccata o qualche squadra di insorti. Non si sapeva nulla. Intanto il sole era già alto e cocente, e noi un po' avanti, un po' indietro, sostando, muovendo, con lo spettacolo negli occhi di una fila di muli tardi che portavano le barelle per i feriti, durammo un'ora in quel passo, finché tornammo qui allo sbocco del passo di Renna senza avere avuto molestia. Schioppettate non se ne sentono più. Due dei nostri cannoni piantati là sul ciglio guardano Pioppo e il campo che i regi hanno messo laggiù negli orti, numerosi e ordinati. Da qui veggo Palermo e la mole immensa, verde, su Monte Pellegrino. Quelle linee bianche, sfumate su per quei dossi. Devono essere muriccioli di riparo qualche via che mena sul culmine. Vi è una pace in tutto quello che appare laggiù, un silenzio così profondo in tutta quella vita che si indovina a guardare. Eppure siamo aspettati. Eccolo tornato il frate che partiva da Alcamo per andare a dire messa sul campo di Calatafimi. Cavalca una vecchia giumenta, sicuro in sella come uno che sotto la tonaca vestisse da soldato. È lieto, è giovane, si chiama Fra Pantaleo da Castelvetrano. Anche un frate non è di troppo tra noi, dà risalto al nostro piccolo campo. Salvator Rosa avrebbe pagato un occhio quei sette che combatterono a Calatafimi. Forse, buttata la tonaca, sono ancor qui. Dianzi, mentre me ne andava giù, cantando una rieta da cacciatori a portare un ordine del mio capitano, incontrai un picciotto armato che mi fermò gridando: «Qui si canta e lassù si muore!» E mi narrò che nel combattimento di poche ore prima era morto Rosolino Pilo lassù e mi additava i colli sopra Monreale, morto di una palla nel capo, mentre scriveva due righe per Garibaldi. Quel povero picciotto piangeva narrandomi il fatto, e come capì alla parlata che io non sono siciliano, mi chiese mille perdoni per avermi fermato. Mi pregò di alcune cartucce, ma io, delle 11 che mi rimangono, non ne volli donare e lo lasciai là, incerto e mortificato. Maggio. Parco. Mentre i miei panni stanno asciugando al fuoco, scrivo con la testa intronata dalla gran fatica di questa notte. La padrona di casa, buona vecchiarella, che ci accolse compassionandoci con atti e voci da madre, cuoce un po' di maccheroni per noi sfiniti dalla fame. Ieri sino a sera un tempo di Dio bello e tranquillo, ma quando ripigliamo le armi il cielo parve corrucciarsi. Il sole era tramontato. Si partì. Almeno questa volta si andrà davvero a Palermo. No, si va a San Giuseppe. E dov'è San Giuseppe? Qui a destra, oltre i monti, parecchie miglia. Fatti pochi passi per la strada militare, si arrivò ad una casetta solitaria, scura, mezzo ruinata, casa da ladri. Là ci si faceva uscire dalla strada a misura che si arrivava, e infilavamo un sentiero angusto e sassoso. Dinanzi alla casetta, due uomini si sbracciavano a cavare pani da grossi cestoni e ne davano tre a ciascuno di noi che passava. Era come a ricevere tre punte nel cuore. Dunque dovremmo camminare i monti deserti per tre giorni. E questi pani, come portarli? Inastammo le baionette e li infilzammo l'uno sull'altro. Lo schioppo così equilibrato rompeva le spalle. Con la prima oscurità cominciò la pioggia a darci nel viso i suoi goccioloni grossi e impetuosi, parevano chicchi di grandine che ci si spezzasse sulle guance. Il vento era freddo. Dinanzi a noi, la terra e l'aria furono presto come a entrare in gola a un lupo. Tuttavia il tenente Rovichi camminava a cavallo da disperato. Ma a un tratto una schioppettata, scaricatasi per disgrazia a uno della mia compagnia, lo fece rotolare a terra. Lo toccò appena come un gatto e si rizzò balzando su senza dire una parola. Era illeso, ma la sua povera bestia aveva una gamba spezzata. Passammo lasciando Rovighi a dolersi sull'animale che strepitava nell'oscurità. Ci avanzammo alla meglio, tastando la terra con gli schioppi come una processione di ciechi. Il buio non poteva più crescere. Il sentiero veniva mancando, camminavamo da due ore, non si era fatto un miglio e non uno che potesse dire di non avere ruzzolato in quel macereto. «Animo! Issa! Da bravi!» Così sentimmo sussurrare, arrivando a un punto dove un viluppo di uomini si affaccendava con corde e stanghe. Volevano tirare su da un pantano quella colubrinaccia sciagurata che portammo da Orbetello. «Oh, lasciatela giacere lì per sempre, che tanto! Se capita di scaricarla, scoppia e ci ammazza mezzi!» Così stava per gridare in un impeto di buon umore, ma la parola mi rientrò. In quel gruppo vi era il generale, vi era Orsini, vi era Castiglia, occupati a far portare a dorso d'uomini tutta la nostra artiglieria. volgendoci a guardare addietro, vedevamo i fuochi del campo di Renna, vivi come se ancora vi fossimo stati noi a goderli. Sulla nostra sinistra, giù nella profondità, splendevano altri fuochi allineati, il campo nemico presso Pioppo. Dinanzi a noi, lontano, lontano, un gran disco di luce immobile, come un occhio sovrannaturale che ci guardasse, splendeva, forse acceso apposta per dare la direzione alla nostra marcia. E la pioggia non cessava. Eravamo fracidi fino alla pelle, e il vento con le sue buffe portava dalla testa della colonna un nitrito che pareva uno scherno. Verso mezzanotte si udì un colpo d'arma da fuoco che scosse tutti sino all'ultimo della fila.
Almeno sarà finita, esclamò qualcuno, immaginando che l'avanguardia si fosse imbattuta nei nemici.
Sarebbe stata una sventura in quel buio così malconci, ma va a tirare innanzi. Non si udì più nulla. Si cadeva, si tornava ritti e nessuno si lagnava. Che cosa era stato quel colpo?
Trovammo un cavallo disteso morto sul margine del sentiero e si disse che era di Bixio, il quale irato, perché coi nitriti poteva scoprirci al nemico, gli aveva scaricata nel cranio la sua pistola.
Byron, sempre Byron.
Verso l'alba passammo vicino a quel disco di luce, che era la bocca di una fornace. Dinanzi a quella bocca, una figura alta e nera stava a guardarci. Forse era un inconscio attizzatore, ma mi piace di immaginarmi che fosse uno messo apposta a tenerci viva quella fiamma, come la colonna di fuoco agli ebrei del deserto. Alla prima luce la pioggia cessò, e vedevamo Palermo lì innanzi, e Monreale appena lontano quanto è larga la Conca d'Oro. Guardandoci tra noi avevamo facce di spettri, i panni laceri, fangosi, molti erano quasi a piedi nudi, stanchi, sfiniti. Se ci fosse capitata addosso una compagnia ci avrebbe disfatti. Discendemmo a questo piccolo villaggio che si chiama Parco. I carabinieri genovesi instancabili si sacrificano e vegliano fuori negli orti perché noi si riposi tranquilli. Per la piazza ampia pare un incendio o un inferno. Tutti asciugano i loro panni stando mezzo nudi, non una finestra aperta. Non si sa dove sia il generale, ma egli veglia per tutti.
Ventidue maggio, ancora a Parco. Mi sono fatto un amico, ha 27 anni, ne mostra 40, è monaco e si chiama Padre Carmelo. Sedevamo a mezza costa del colle, che figura il Calvario con le tre croci sopra questo borgo presso il cimitero. Avevamo in faccia Monreale, sdraiata in quella sua lussuria di giardini. L'ora era mesta e parlavamo della rivoluzione. L'anima di Padre Carmelo strideva. Vorrebbe essere uno di noi per lanciarsi nell'avventura col suo gran cuore, ma qualcosa lo trattiene dal farlo.
Venite con noi. Vi vorranno tutti bene.
Non posso.
Forse perché siete frate? Ce ne abbiamo già uno. E poi altri monaci hanno combattuto in nostra compagnia senza paura del sangue.
Verrei, se sapessi che farete qualche cosa di grande davvero. Ma ho parlato con molti dei vostri e non mi hanno saputo dire altro che volete unire l'Italia.
Certo, per farne un grande e solo popolo.
Un solo territorio. In quanto al popolo, solo o diviso, se soffre, soffre. E io non so che vogliate farlo felice.
Felice! Il popolo avrà libertà e scuole.
E nient'altro. Interruppe il frate. Perché la libertà non è pane, e la scuola nemmeno. Queste cose basteranno forse per voi piemontesi, per noi qui no.
Dunque che ci vorrebbe per voi?
una guerra, non contro i Borboni, ma degli oppressi contro gli oppressori grandi e piccoli, che non sono soltanto a corte, ma in ogni città, in ogni villa.
Allora anche contro di voi, frati, che avete conventi e terre dovunque sono case e campagne.
Anche contro di noi. Anzi, prima che contro di ogni altro, ma col Vangelo in mano e con la croce. Allora verrei, così è troppo poco. Se io fossi Garibaldi, non mi troverei a quest'ora quasi ancora con voi soli.
Ma le squadre?
E che vi dice che non aspettino qualche cosa di più? Non seppi più che rispondere. E mi alzai. Egli mi abbracciò, mi volle baciare e tenendomi strette le mani mi disse che non ridessi, che mi raccomandava a Dio e che domani mattina dirà la messa per me. Mi sentiva una gran passione nel cuore e avrei voluto restare ancora con lui. Ma egli si mosse, salì il colle, si volse ancora a guardarmi di lassù, poi disparve. E sera, e ancora non pare che il nemico sappia che sia stato di noi. Deve esservi una gran confusione nel campo borbonico. Ci hanno perduti di vista e nessuno dice loro dove siamo. Gloria a questo popolo. Non ha dato ai nemici una spia. 23 maggio. Sopra Parco. Dopo mezzodì. Alla fine l'hanno saputo dove eravamo. E nella notte i borbonici si sono avvicinati. All'alba, in fretta e in furia, fummo messi in movimento e salimmo quassù. Un buon braccio potrebbe scagliare una pietra di qui sui tetti di Parco. Abbiamo sotto di noi il Calvario e il cimitero a mezza costa. Veggo le pietre sulle quali sedemmo ieri con frate Carmelo. Quel monaco mi ha lasciato un non so che turbamento. Vorrei rivederlo. Staremo a campo qui, tutto il giorno, e forse anche domani. Che cosa si attende? Che significa questo aggirarsi intorno a Palermo? Come farfalle al lume. Una colonna di regi si avanza cauta per la pianura sino alle falde del monte che abbiamo a destra, diviso da noi solo dal letto asciutto d'un torrentello gramo. Dall'altissima vetta della montagna si udì uno straziante grido di allarme e un gran fumo montò nero dal culmine nell'aria pura e calda del tramonto. Noi pigliammo le armi. Ed ecco laggiù dove la pianura finisce. Cominciarono le schioppettate. Una squadra di insorti, appiattati tra le rocce, faceva testa ai regi, che tentavano guadagnare la falda del monte. Garibaldi stette un po' a guardare. Poi fece discendere Bixio con la sua compagnia fino al cimitero, lì sotto a noi, e comandò a Carini di occupare la vetta di questo colle che, disse, sarebbe luogo di grande combattimento. Noi eravamo pronti, la scaramuccia laggiù si faceva via via più viva. Sulla rupe lassù quel fumo si alzava ancora, ma sottile e bianco. Le schioppettate a un tratto si diradarono, e la colonna che voleva forzare quella squadra di insorti indietreggiò per i campi. Poi disparve nel fitto di arance e di olivi che si stende fino a Palermo. Si fa notte. Sovra ogni vetta di questo immenso semicerchio si accendono fuochi fino a Monte Pellegrino, tanti che pare la notte di San Giovanni, e Palermo li vede, e forse spera che questa sia l'ultima notte della sua servitù.
Marinco, 25 maggio. I frati della piana dei Greci furono cortesi. Ci diedero pane, cacio, vino e sigari, ne avessimo voluto. E ci fecero visitare il convento e le sale dove i loro morti se ne stanno addossati alle pareti, come gente che dorma, o preghi sprofondata nei pensieri dell'altra vita. Da quei luoghi lugubri udimmo suonare a raccolta e volando fummo al campo. Le compagnie erano già in fila e l'artiglieria si era mossa la prima. Arrivano i regi, saranno 10.000, così si diceva dall'uno all'altro, e si capiva che la nostra ritirata era decisiva di nuovo. Dove si finirà? Ma forse a Corleone, dove ci porterà la strada percorsa dall'artiglieria. Con questi discorsi ci ponemmo in marcia, che il sole andava sotto. Era già quasi notte quando, abbandonata la strada militare, ci posero per sentieri angusti, in mezzo a un bosco, zitti, umiliati, pieni di malinconia. Verso le 10 fummo fermati e ci si comandò di coricarsi ognuno dove si trovava, vietato il fumare, il parlare, il muoversi. Mi coricai accanto ad Airenta, guardando un gran fuoco che brillava lontano nei monti, e quella vista mi ridestò la memoria dei fuochi che si accendono nelle mie valli, la vigilia delle sacre. Provai una passione dolcissima e in essa mi addormentai. Quando mi destai era l'alba. Le compagnie si ordinavano silenziose. Seppi che nella notte i regi che ci inseguono passarono poco discosti per la strada militare che le nostre sentinelle gli hanno veduti. Vanno innanzi sicuri e fidenti di raggiungerci, e ci hanno le spalle. Ora si comincia a capire la nostra ritirata di ieri, e l'allegrezza rinasce. Mezzo nudo e mezzo coperto di pelli come un selvaggio, smunto, con la fame nelle guance e con la passione negli occhi. Il povero giovinetto ci moriva addosso di voglia, stando a guardarci schierati fuori del sobborgo. «Come ti chiami?»
«Ciccio».
«Che cosa fai qui?»
«Sono venuto con voi dalla piana dei Greci».
«E dove vai?»
«Con voi».
«Così scalzo e malandato». Si mise a sedere e non rispose. Gli trovammo da coprirsi e da calzarsi, e così rifatto lo pigliammo con noi. Allora, allegro che parve un altro, avrebbe voluto uno schioppo. Dopo mezz'ora conosceva già tutta la compagnia e ci chiamava a nome. «Ti insegneremo a leggere e a scrivere».
«Oh, signorino, non ne sono degno».